Allora, se c'è una possibilità che la storia di Gesù e il suo senso profondo ritornino accessibili e leggibili per l'uomo d'oggi, è nella misura in cui essa si esprimerà nei codici culturali che sono familiari all'uomo d'oggi. Per cui, come i discepoli e i primi cristiani hanno dovuto superare l'idea che essi si facevano di Dio per riconoscere Gesù, allo stesso modo noi dovremmo sbarazzarci di molte immagini e idee abituali, ma diventate false, inammissibili nella cultura attuale, per rispondere a nostra volta: ma voi chi dite che io sia? In questo senso tutto l'immaginario cristiano è da rivisitare, da riprendere in mano, per poterne rinnovare la portata. E è quello che i cristiani stanno facendo, con molta difficoltà, ma stanno facendo. I cristiani di questi nostri anni stanno facendo un grande lavoro, per esempio, per ripartire dall'umanità di Gesù, a cui per secoli non erano abituati. Infatti, senza adesso entrare in una... Mi piacerebbe anche che facessimo questo percorso qui, no? Cioè entrare un po' nel racconto storico delle evoluzioni dei dogmi su Gesù, no? Dei discorsi cristiani su Gesù. Però appunto, senza entrare, mi pare che si possa dire che i dogmi che riguardano la cristologia, il discorso su Gesù Cristo appunto, sono stati elaborati a partire da una visione che prende le cose dall'alto verso il basso, dai cieli alla terra. Ma questo è anche comprensibile. Per tutti i secoli religiosi che ci hanno preceduto, dove appunto si partiva da Dio, era scontato Dio, capito? Era l'elemento religioso che fondava tutto. Il regime di cristianità è questo, no? La secolarizzazione ci costringe in qualche maniera a ripartire dall'uomo e ci fa ritornare per alcuni versi però al suono più autentico del Vangelo, che parla di Gesù. Quindi la visione tradizionale che prende le cose dall'alto, dal cielo, è una visione nella quale Cristo, il Verbo di Dio, discende dal cielo per la salvezza degli uomini. Beh, il credo è così, no? Il credo è questo schema. La professione di fede si esprime in maniera discendente, che è una maniera di parlare, l'abbiamo verificato anche noi, che è abbastanza significativa, parlante, fa capire tante cose, soprattutto però per chi crede. Ma questo è il modo migliore di condurre alla fede. Forse è il modo più chiaro, più dogmatico di dichiararla da parte di chi ce l'ha, no? E tutta una predicazione delle chiese funziona ancora su questo modello, anche se poi viene riferito a una concezione del mondo e del tempo che non è più attuale, non è più quella di oggi. E difatti, se si va poi a narrare la storia della cristologia, si vedrebbe che comincia a saltare in aria questo schema dogmatico alla fine dell'Ottocento, quando si introduce il sapere storico, la coscienza storica, e interviene la questione, il dibattito sul Gesù della storia. No? E parte da lì il nuovo discorso della cristologia. Se è possibile far coincidere quell'uomo col Cristo della fede, no? Parte così la questione cristologica alla fine dell'Ottocento. E a partire dalla fine dell'Ottocento numerose ricerche si sono interessate all'uomo Gesù, alla storia di Gesù, con il rischio, era la teologia protestante liberale che ha corso un po' questo rischio e noi poi l'abbiamo copiata, no, con le storie della vita di Gesù, con il rischio di fermarsi a una biografia di Gesù, a una specie di ritratto umano di Gesù, un bel esemplare di umanità, capito? Ciò che finisce col mutilare i testi, è evidente. E però queste ricerche storiche hanno aperto la via a un atteggiamento in cui la riflessione su Gesù va ora dal basso in alto. E anche qui sarebbe interessante aprire una discussione che c'è, secondo me, tra i vari preti, cioè non c'è la discussione, ma voi li sentite predicare, c'è effettivamente questi approcci diversi, no? Tra i cristiani che partono dalla convinzione che Gesù è Dio, c'è un giusto dibattito sul tipo migliore di approccio dall'alto o dal basso, appunto. Ma questa è una discussione che qui, anche questo non ci interessa immediatamente, perché noi abbiamo dichiarato che cerchiamo di rendere accessibile l'affermazione cristiana a coscienze laiche, a un mondo che parte dal basso, per definizione. Stiamo pensando a questi nostri amici, a noi, molti di noi sono così, molti di noi no, non sono ancora così, va bene, ok? Quindi stiamo cercando di rendere accessibile l'affermazione cristiana a coscienze laiche, perciò mettiamo tra parentesi l'ipotesi Dio. E quindi se parti da questo punto di vista è indispensabile assumere un punto di vista che parta dal basso, cioè che si radichi nell'umanità di Gesù. E questa, se permettete, però capisco che non posso pretendere di far pensare tutti così, questo, se permettete, non è solo un punto di partenza più interessante per la missione cristiana nel mondo d'oggi. Cioè questa, secondo me, è anche più rispettosa dell'originalità della fede cristiana. Cioè mi pare questa la caratteristica essenziale che differenzia la fede cristiana da tutte le altre grandi religioni. Perché per la fede cristiana l'originalità è proprio quella di affermare l'incarnazione di Dio, cioè di affermare che c'è stato un certo giorno in un certo luogo nella storia di un gruppo umano, un uomo, colui di cui stiamo parlando, appunto, no? Che ci ha detto con la sua vita chi è Dio. Allora bisogna ridare ai testi evangelici la loro reale prossimità umana perché la parola possa parlarci. Non diremo mai abbastanza fino a dove Gesù è stato uno di noi, un umano tra la folla degli uomini. Il corpo di Gesù non è una facciata, non è una parvenza, non è un vestito, non è un mezzo. E questo è uno dei paradossi del pensiero cristiano, lo sappiamo, anche storico. Pensiero cristiano la cui duplice affermazione centrale dell'incarnazione di Dio, no? E della resurrezione dei morti. Queste due affermazioni dovrebbero dare la centralità al tema del corpo. E in realtà, invece, il pensiero cristiano è giunto spesso a denigrare il corpo. E anche qui la storia delle idee ci fa capire molto. Ci fa capire questa deriva mostrando, per esempio, la contaminazione che avvenne già nel secondo secolo tra gli scritti cristiani e alcune idee platoniche e stoiche, che condussero a pensare appunto alla negatività del corpo. La materia è cattiva, imperfetta, impura, bisogna fuggirla. E i primi cristiani, pensate alla prima lettera di Giovanni, per esempio, sta già combattendo quest'idea. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 2 e poi anche altri passi. Carissimi, non prestate fede a ogni ispirazione, perché c'è in giro un sacco di robe che non bisogna credere. Da questo potete conoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo, che è già operante, che già viene nel mondo. No? Cioè, negare la corporeità di Dio, negare l'incarnazione, appunto, è assolutamente anticristiano. E invece per questi cristiani, dunque, questa tendenza è stata chiamata docetismo, che è stata fortissima, che ha condizionato tantissimo per un due secoli il cristianesimo. Docetismo significa, da docheo, apparire. Cioè, Gesù Cristo sarebbe apparso in forma umana, ma lui era Dio, capito? Si è rivestito, si è mascherato per farsi vedere, farsi conoscere, per esprimersi, no? Per questi cristiani, appunto, il Cristo nel corso della sua vita terrena non aveva un corpo reale. Ebbene, non è morto. Scherzi. Dio non muore, no? Ma soltanto un'apparenza di corpo, come quella di un fantasma. E si arriverà da parte dei doceti a negare ogni tipo di partecipazione di Cristo alla materia. E quindi, se avete presente alcuni racconti della nascita virginale di Gesù nei Vangeli apocrifi, ve ne ho letti io alcuni, no? Dove è tolto ogni aspetto fisico, no? È tutto miracolistico, astratto. Quindi si arrivava a negare ogni condivisione di Cristo con la materia, e quindi affermare che la sua nascita, i suoi gesti, le sue sofferenze, la sua crocifissione sono apparenze. E noi sappiamo che queste posizioni sono state negate dall'ortodossia cristiana. Accanto a tutti i problemi delle scritture, questa della concezione del corpo o dell'etica è stata una delle grandi costruzioni dei primi secoli cristiani, no? Quindi posizioni rifiutate, ma sappiamo quanto sotterraneamente camminano, hanno camminato e camminano nella nostra mentalità per nutrire un deprezzamento del corpo, una spiritualizzazione del cristianesimo, per il quale solo l'anima sarebbe la realtà vera dell'essere umano. Questo atteggiamento di disprezzo del corpo, chiamiamolo così, di denigramento di ciò che è sensibile, di ciò che è storico, perché ha potuto prosperare? Perché prospera? Perché viene incontro a un bisogno religioso forte che l'uomo ha. C'è la tendenza a pensare che per trovare Dio bisogna uscire dall'umanità. Siccome la vita umana è sporca, è fragile, è limitata, è contraddittoria, e le sue imprese sono tutte fallite, no? Sono tutte deluse, le speranze sconfitte. tendenza religiosa è di cercare altrove, in un cielo mitico, il senso della vera realtà. No. Dunque, per riferirci a quei discorsi iniziali sul senso, no? Dunque lontano dall'implacabile grandezza di questa vita, di cui noi abbiamo visto che la prima forma di onestà dell'uomo d'oggi è quella di non fuggirla. No. Non so, atteggiamenti di questo tipo, capite, devitalizzano completamente il cristianesimo. O lo riducono a una moralina, a una morale che serve a far star buona la gente, farla comportare bene, è educata, no? O si risolve in questa forma semi-magica, appunto, di salvezza. E quindi è apolitica, è affettiva, è astorica, è a... No, che ne è dell'uomo, ci si può anche fregare, capito? Non so, nelle altre religioni in genere, io appunto dico queste cose anche rischiando, che non è che conosca tantissimo, ma mi pare che nelle religioni in genere le divinità perdono la loro dignità, gli dèi perdono la loro divinità se assumono tratti umani. Questo perché per le nostre abitudini religiose, per la nostra autoproduzione religiosa, per il nostro immaginario di sicurezza, è meglio che quello che ci salva sia completamente diverso da noi, capito? Sembra un padrù. Cioè, in queste idee spontanee c'è un'incompatibilità tra la trascendenza divina e i limiti corporei dell'uomo, dell'esistenza umana, no? E la proposta cristiana, un po' mi dispiace dirlo, ma è proprio il contrario. Diceva Tertulliano, la carne è il cardine della salvezza, il corpo. Proposta cristiana ritiene che c'è un luogo solo in cui ciò che si chiama Dio si è comunicato all'umanità, si è reso leggibile all'umanità. Anzitutto la storia di un piccolo popolo e poi quella di un uomo, il quale non nasconde il suo mistero dietro la facciata di un corpo, ma anima nel più intimo un'esistenza veramente umana. È un uomo veramente umano che ci comunica Dio. Ciò che questa umanità può rivelare in gesti, in parole, in scelte, in legami, in promesse, no, non è al di là di essa, ma è al di dentro. È un tragitto di vita, è un tracciato di vita, è un'opzione di vita, è una figura umana, appunto, che è passata tra noi. Questo Gesù lo si vedrà arrischiare tutta la sua vita per difendere una certa idea di Dio e dell'uomo. E sembra che per lui si tratti della stessa cosa, difendere un'idea dell'uomo e di Dio. E comunque, tutte cose che vedremo in che senso l'esistenza di Gesù parla di Dio, no? Ma si può comunque subito dire che nell'evento di Gesù ci viene dato da credere, appunto. Dopo uno può anche non credere, certo, no? Che il corpo dell'uomo è capace di portare la densità della vita divina. Capisco che sono discorsi pazzeschi, no? Quando noi leggiamo il verbo si è fatto carne, lo sappiamo cosa vuol dire questo termine carne, no? Non si riduce al concetto moderno di corpo, che ha diviso a partire da Cartesio l'anima e il corpo, no? La cosa che pensa è la cosa estesa, materiale, no? Non si riduce all'involucro carnale, come siamo noi abituati a concepire nella nostra mentalità dualistica, il corpo e l'anima, la materia e lo spirito. Sappiamo che per il linguaggio biblico carne vuol dire la persona configurata, concreta, per come guarda, per come ride, per come piange, per come tocca, per come digerisce, per come sente, per come immagina. Questa è la carne. È l'essere umano concreto, vivente, la sua esistenza, semmai con la connotazione della fragilità, appunto, della mortalità, ma è la carne con la sua storia, con i suoi legami. Ci si avvicinerebbe molto di più al senso della parola se si traducesse carne con persona umana. E quindi il verbo si è fatto carne andrebbe tradotto, appunto, si è fatto umano. La parola si è fatta storia umana, umana, no? E del resto, noi sappiamo che il verbo non esiste senza carne, no? La parola, ce lo insegna l'esperienza corrente, la parola non esiste se non in quanto prende forma nella materialità delle parole e dei gesti, che in questo modo parlano, diventano segni. No. Non c'è parola se non detta. E quello che si dice di Gesù non sfugge a questa regola. Non c'è verbo che incarnato. Per questo molti padri, ma anche molti teologi, arrivano a pensare, ma giustamente, che nell'eternità, nel verbo eterno, esiste un rapporto con l'umano. Cioè che il verbo è umano da sempre, che è quello che si dice, che noi siamo stati, l'uomo è stato concepito da sempre da Dio, no? Temi ardui, molto ardui da sostenere, però non andiamo al Gesù preesistente, che è un altro grosso tema della teologia, della cristologia, no? Però approcciamoci molto semplicemente a questa linea di approccio a Gesù, sul serio, no? Una parola di carne e di sangue, quindi, è Gesù. Un uomo, non un'astrazione teologica. E questo è il senso del continuare a leggere i Vangeli, no? Ma uno che legge i Vangeli, sta roba qui, le sa. E appunto, a un certo cattolicesimo, i Vangeli non sono mai stati fatti leggere, no? E appunto, qui non si può fare tutto un racconto, diciamo, una narrazione della vita di Gesù. Però provo a evocare proprio due piccoli medaglioni, due aspetti che fanno capire questo taglio, no? Questo, che sono molto diversi uno dall'altro, evidentemente, ma però permettono di toccare ambedue con mano al fatto che Gesù è una presenza di una vita umana concreta, simile alla nostra. Beh, un aspetto. Insisteva anche la cristologia tradizionale sulla vita nascosta di Nazareth, ma insisteva nei termini, ma pensa lui che era Dio, com'era umile a fare così, quasi se fosse un giochetto che lui faceva il bambino, che lui faceva finta di imparare, ma lui sapeva tutto, no? Ricordate, anche gli apocrifi, no? Faceva i miracoli, lui sapeva già che moriva in croce, sapeva. No, allora erano i segni che era Dio. Quella era la prova che era Dio, capite? Ma si è fatto così anche con la mariologia, del resto, no? Con il discorso sulla Madonna. Più la si tira fuori dal normale, più è vero che è santa, no? Quindi questo elemento dei Vangeli, di questa trentina d'anni della vita quotidiana normale di un uomo, il fatto che Gesù è stato in maniera scontata per i Vangeli un bambino che giocava con i ragazzi del suo villaggio, che imparava a scuola, nella sinagoga, con gli altri, e poi ha imparato il mestiere di suo padre, costruiva aratri, giochi, recinti per le pecore, e parecchia gente di Nazareth sapevano che aveva lavorato in casa loro nei campi, no? L'altro punto, mi pare evidente anche questo, è quello di guardare la vita di Gesù attraverso ciò che costituisce la vita di ciascuno di noi, cioè come una storia di una libertà. Cioè l'essere umano, perché dovrebbe essere così per Gesù? Non è il dispiegamento di un programma prestabilito. L'uomo non è predeterminato né dai suoi geni, né dall'eredità incosciente della sua infanzia, né dai condizionamenti sociologici, anche se queste sono condizioni che pesano. In realtà noi in qualche maniera segniamo la nostra storia con le nostre scelte, e poco a poco noi ci trasformiamo, cioè ciò che noi siamo non è mai dato in partenza, lo diventiamo, costruendoci giorno dopo giorno, attraverso i gesti, le parole, le iniziative quotidiane, nelle quali investiamo il senso della nostra esistenza, no? E per un riverbero il senso della nostra esistenza si rivela ai nostri occhi attraverso ciò che diventiamo, spesso a posteriori. Quasi si formasse una linea direttrice lungo la quale si sono organizzati e sorganizzano gli atti che noi abbiamo posto. Io credo che tutti noi capiamo tantissime cose della vita, poi ricordandole, reinterpretandole, riassumendole. In termini filosofici si dice che l'essere che noi siamo si rivela nel divenire del nostro esistere, no? O se vuoi l'identità è un racconto, l'identità dell'uomo è un romanzo, è un racconto. Non si può dire chi è uno, indipendentemente dalla sua storia, appunto. Ogni altra prospettiva farebbe di noi una marionetta, nel caso migliore un attore docile che interpreta un programma prescritto, no? Ma è così anche per l'esistenza di Gesù? Noi pensavamo appunto che era tutto Dio, programmato, sapeva, e quindi poi lui faceva qualcosa per far capire a noi, no? Sono i suoi incontri, le sue compagnie, le sue iniziative, le sue scelte, i suoi scontri fino alla morte, che rivelano il suo essere profondo. Ciò che egli fa lo vive con una presa di coscienza sempre più viva della scelta radicale, del senso radicale che lo anima, che orienta la sua vita, il suo itinerario e che costituisce il cuore della sua persona, della sua identità. È vivendo che egli manifesta chi è. Per cui 30 anni e qualcuno in più in un'altra maniera, lungo i quali, come ciascuno di noi, si va rivelando a se stesso, mettono al mondo, non solo fanno apparire nel senso, ma mettono al mondo, incarnano, e dunque rendono visibile, comunicabile, leggibile, una maniera di esistere in cui l'essere umano va al fondo della sua umanità. È in essa che il credente riconosce un Dio inatteso. Assolutamente inatteso.